Buonasera e ben ritrovati a tutti a quello che è il nono podcast di Rock Filosofico. Io sono Gennaro e come sempre trasmettiamo da Radio Oltre, la radio web dell'Istituto Francesco Cavazza di Bologna. E sono felice di riprendere il mio percorso, il nostro percorso attraverso la storia della filosofia e come potrete vedere ascoltando i precedenti podcast stiamo raccontando la filosofia occidentale attraverso le sue tappe più importanti, un racconto che vuole essere uno stimolo, un'introduzione, anche un intrattenimento in compagnia delle grandi filosofie che influenzano la nostra vita quotidiana più di quanto noi si possa pensare. E invito come sempre tutti i nostri ascoltatori a consultare il sito, la pagina web di radiooltre.it, dove potrete trovare tutta la proposta veramente ricca e variegata della nostra radio web, dove potrete riascoltare tutte le puntate dei podcast di Rock Filosofico e anche di Rock. L'ultima puntata di Rock, per chi non l'ha ascoltata, è già disponibile, è la puntata numero 232, la trovate in Rock. Ed è un'intervista molto bella alla poetessa traduttrice Cinzia Demi. Detto questo, torniamo alla nostra cara filosofia, la nostra filosofia occidentale. Abbiamo fatto un'escursione in realtà sulla figura del Buddha e del buddismo in generale. Era necessario un tributo a una filosofia, a una religione, a un personaggio che così tanto ha inciso nella storia dell'umanità e così tanto sta incidendo anche oggi. Però torniamo in Occidente, torniamo alla nostra filosofia occidentale, l'abbiamo un po' lasciata da parte, adesso la riprendiamo, seguendo la linea del tempo per una questione di comodità. Troviamo i nostri cari sofisti. Chi sono costoro, questi sofisti? Ecco, oggi è un termine sofista come sostantivo che si utilizza molto poco, no? Si utilizza di più nel nostro linguaggio fare dei sofismi. Significa alcune volte in maniera dispregiativa parlare al solo fine di ottenere un risultato, potremmo dire di ottenere ragione. In realtà i sofisti furono dei magnifici maestri, forse tra i primi maestri della nostra storia. Perché insisto sul termine maestro? Perché i sofisti ebbero fiducia nell'uomo, ebbero fiducia nella virtù dell'uomo, in quella che i greci definivano come arete. Ecco, l'arete di potersi migliorare. Non qualsiasi persona, se ben formata, se ben educata, poteva acquisire delle grandissime abilità nella comunicazione. I sofisti furono tra i primi a capire la potenza del linguaggio, il linguaggio attraverso il quale noi possiamo cambiare la realtà, possiamo cambiare in primis la nostra di realtà e poi la realtà che ci circonda. Con il linguaggio possiamo convincere gli altri e nella parola convincere, lo sentiamo, c'è anche il termine vincere. E forse fu questo che fece passare i sofisti per dei manipolatori, fu questo che li fece accusare di relativismo se non di nichilismo da parte di pensatori che poi verranno dopo di loro, Socrate e poi Platone. Bene, i sofisti però furono non solo tra i primi maestri, ma possiamo definirli anche tra i primi esperti nell'arte di comunicare. Oggi non c'è un politico o non c'è un uomo d'arte, di spettacolo, che non si circondi di uomini e di uno staff per la comunicazione, no? La comunicazione è diventata oggi una scienza, una disciplina, con i suoi esperti, con i suoi libri, con i suoi paradigmi. Anche l'editoria, se vi recate in qualsiasi libreria, troverete la sezione sulla corretta comunicazione, sull'arte di comunicare, perché comunicare poi si è associato ad altri termini come quello appunto di piacere oppure quella di avere successo. Ecco, i sofisti capirono tutto questo e lo capirono più di 2500 anni fa e si proponevano alla cittadinanza, proponevano questa loro capacità, di plasmare, di formare persone capaci di ottenere ragione, di aver ragione. Ma aver ragione in che contesto? Aver ragione nel contesto della polis greca. La polis greca era un contesto dove la vita pubblica non era così distinta come oggi dalla vita privata. I greci, se pensiamo a una città come Atene e se pensiamo a chi era cittadino, perché solo chi era cittadino poteva avere determinati diritti nella polis ateniese, bene, aveva l'obbligo di ricoprire determinate cariche pubbliche e nel determinare la carica pubblica diventa fondamentale il poter comunicare, il poter far prevalere la propria opinione. Non dobbiamo pensare che far prevalere la propria opinione sia necessariamente qualcosa di negativo. Se abbiamo un'idea, se abbiamo un valore, se abbiamo delle emozioni che vogliamo far comprendere all'altro, allora saperle comunicare, capite che diventa fondamentale. È ovvio che poi l'arte della comunicazione si può declinare in tantissimi modi. Prima dicevamo degli uomini politici. Ecco, gli uomini politici, quando organizzano una campagna elettorale, si circondano di esperti in comunicazione che gli dicono come fare tutto, come vestirsi, come gesticolare, che riferimenti fare, che immagini utilizzare. Ecco, perché? Perché attraverso il linguaggio sanno come persuadere gli altri, sanno come convincere gli altri. Per sapere utilizzare il linguaggio non bisogna soltanto acquisire delle capacità comunicative, non bisogna soltanto, diciamo così, in maniera basilare, saper parlare, ma bisogna anche saper dire le cose giuste al momento giusto, nel tono giusto. E questo lo capisci soltanto se sai osservare la realtà che ti circonda, se sai capire a chi stai parlando. Un ottimo comunicatore non è soltanto qualcuno che cura se stesso, ma è qualcuno che cura principalmente chi sta parlando, chi sta ascoltando le sue parole. Ecco, quindi vedete com'è importante la comunicazione. La comunicazione non è soltanto un'abilità che noi possediamo, è anche un'abilità di saper osservare chi ci deve ascoltare. E i sofisti in questo furono maestri. Nel titolo potete leggere di questo podcast: la filosofia entra in città, le parole, la filosofia entrano nelle città. In qualche modo i sofisti spostano il baricentro filosofico. I precedenti filosofi che abbiamo un po' accennato, come Talete, Anassimandro, Anassimene, Anassagora, Eraclito, Parmenide, sono tutti filosofi che in qualche modo hanno posto il loro accento sulla complessità della physis o della natura. Erano filosofi che andavano alla ricerca di un arché, di un principio, di una spiegazione, potremmo dire, alla complessità del mondo che percepiamo attraverso i nostri sensi. E questa è una via filosofica, ma non è l'unica via filosofica, perché per i sofisti il cuore, il centro della speculazione filosofica, il motivo per cui bisogna far filosofia è l'uomo stesso, è la sua capacità, la sua evoluzione come soggetto, come anthropos comunicativo, come anthropos capace di portare con sé le parole e di trasformare attraverso lo strumento delle parole il mondo. Allora citiamoli questi filosofi che trasportarono la filosofia nelle città. Protagora, Gorgia soprattutto. Questi due grandi filosofi attraversarono le città, le polis ateniesi, le polis greche, scusatemi, e furono famosi e si facevano ben pagare. Ecco un'altra cosa che Platone e Socrate criticarono tantissimo. Questi uomini che si facevano pagare per insegnare ad altri ad aver ragione. No. Quindi pensate che vennero visti come degli sfruttatori, come qualcuno che insomma ci guadagnava da qualcosa da cui non bisognava guadagnarci. Noi lo vedremo nella prossima puntata, Socrate e il suo rigore etico. La filosofia non significa farsi pagare da qualcuno ed era inaccettabile che ci fossero persone, li vedeva un po' come venditori di menzogne. Il giudizio di Socrate e quello di Platone, possiamo dirlo, che fu molto molto severo nei confronti dei sofisti. Poi vedremo che tra Socrate e i sofisti, e quindi tra i sofisti e Platone, ci sono tante connessioni, tra cui per esempio l'amore e la passione per la dialettica. La dialettica che cos'è? È il linguaggio nella sua forma contraddittoria. La dialettica è il momento in cui il linguaggio viene portato in un terreno in cui c'è il dibattito, lo scontro tra più tesi. Eraclito amerebbe la dialettica anche nella sua forma linguistica. Diciamo qualcosa su Protagora. Protagora è passato alla storia per la sua frase, per il suo pensiero: l'uomo è misura di ogni cosa. L'uomo misura di ogni cosa è un concetto che sembra molto molto semplice, ma in realtà dentro c'è una grande complessità. L'uomo misura di ogni cosa significa che noi singolarmente misuriamo il mondo. Banalmente, se io amo il colore bianco, ci può stare che un'altra persona invece lo detesti. Se io amo la carne, può darsi che a qualcun altro la carne non piaccia, perché ognuno di noi è misura di se stesso, di ciò che è buono o di ciò che non lo è. Vale lo stesso ovviamente per altri concetti come la bellezza. Quindi l'uomo misura di ogni cosa. Vedete, ci si apre subito la porta del relativismo. Ma il relativismo che cos'è e perché farà sempre tanta paura, specialmente ai sistemi religiosi? Il relativismo farà paura perché il relativismo si può declinare in due modi: c'è il relativismo cognitivo e c'è il relativismo morale. La prima forma di relativismo, quella cognitiva, è molto intuitiva ed è quella che abbiamo appena accennato, quella che parte dai nostri sensi, no? La bellezza, il piacere, tutti questi criteri che derivano dalla nostra percezione sensibile si espongono al relativismo. Va bene. Ma c'è un altro relativismo, quello che fa più paura, quello che, se vogliamo, Socrate, Platone, ma anche le religioni hanno sempre criticato, vale a dire quello morale, quello che critica l'esistenza di ogni valore, fino ad arrivare a criticare l'esistenza del valore per eccellenza, vale a dire la verità. No? Per esempio, prendiamo il primo diritto fondamentale per un essere umano, quello che viene sancito dalle carte dei diritti, di tutte le costituzioni, è quello del diritto alla vita. Nessuno ha il dovere, ha il diritto di toglierci la vita. Quindi il primo diritto naturale dell'uomo è il diritto alla vita. Poi ce ne sono altri, come potremmo citare il diritto alla libertà, il diritto a esprimere la propria opinione, il diritto a realizzare se stessi, il diritto al lavoro. Ecco, tutti questi diritti che vengono tradotti in norme hanno una loro base morale, una loro base etica. Allora, se si mette in discussione tutto, se tutto è relativo, allora è relativo anche questo. Allora non esiste più nulla, ed ecco il timore del nichilismo. Ed ecco perché il cattivo sofismo è stato attaccato ed è stato criticato. Ma la parola, per dire qualcosa in difesa dei sofisti, è uno strumento. E sta a noi spettare e decidere come utilizzarlo. Gorgia invece è diventato famoso invece per aver portato il discorso dialettico del linguaggio ancora un po' più in là, perché ha parlato di queste tre possibilità. Nulla esiste, diceva Gorgia, come prima proposizione, nulla esiste. Cioè vuol dire che non esiste nulla di vero in modo assoluto. Però poi continua Gorgia il suo ragionamento e dice: poniamo che anche questo qualcosa potesse esistere. Va bene, ma anche il momento in cui questo qualcosa esiste noi non abbiamo la capacità di comunicarlo. Bene. Ma anche se potessimo in qualche modo comunicarlo, noi non avremmo la capacità di comprenderlo. Quindi vedete, ci sono tre passaggi. Il primo passaggio è che nulla esiste. Il secondo passaggio è che questo qualcosa che esiste, noi non possiamo comprenderlo. Scusatemi, prima ho invertito i passaggi. Quindi il secondo passaggio è che questo qualcosa, anche se dovesse esistere, questa verità, noi non potremmo comprenderla. E il terzo passaggio è quello che, laddove noi potessimo anche comprenderla, una sorta di intuizione se vogliamo, noi non abbiamo la capacità linguistica di poterlo comunicare. È come se, ci dice Gorgia, il nostro linguaggio ha un limite oltre quale non può andare. Questo concetto del linguaggio come limite, del linguaggio che non può spiegare determinate verità, anche se le intuisce, anche se le comprende, è un qualcosa che noi ritroviamo tante volte. È uno scontro, questo è un limite che lo stesso Platone misurerà sulla sua filosofia, e infatti vedremo che introdurrà il tema del mito per spiegare le verità difficili da comunicare. Se pensiamo ai Vangeli, le parabole, e se pensiamo ai poeti, ogni volta che un poeta impugna una penna e scrive, che cosa sta facendo se non andare al di là del linguaggio? Perché la prosa normale, il linguaggio normale, comunicativo, con le sue regole, con la sua sintassi, è un muro oltre il quale non si può andare. Allora bisogna inventarsi nuove forme comunicative. Bene, dopo questi due filosofi, nella prossima puntata di Rock Filosofico ascolteremo insieme e inizieremo ad affrontare il filosofo per eccellenza, il simbolo della storia della filosofia, vale a dire Socrate. Ma questa è un'altra storia. Auguro a tutti i nostri ascoltatori di Radio Oltre una piacevole giornata, e da parte di Gennaro un caro saluto. E ringrazio come sempre per la puntuale regia Dalia Storelli.